Pensieri sparsi per il giorno di San Valentino 2004. Oggi è una festa inventata dai fabbricanti di cartoline di auguri per far sentire di merda le persone. Non sono andato al lavoro oggi. Ho preso un treno per Montauk. Non so perché. Forse mi sono solo svegliato un po' depresso. Devo far riparare la macchina. Che schifo di freddo su questa spiaggia. Montauk a febbraio. Geniale, Joel. La sabbia è sopravvalutata. Sono solo sassi minuscoli. Se riuscissi a incontrare qualcun altro, le probabilità che questo succeda sono sempre di meno, visto che non sono capace di stabilire un contatto visivo con una donna che non conosco. Forse dovrei tornare con Naomi. Lei era carina. Era bello che fosse carina. Lei mi amava.
La sabbia è sopravvalutata. A pene d'amore. 18° episodio di Serial K.
Serial K, le serie TV alla radio.
Bentornati qui a Serial K, le serie TV in radio, qui in diretta da Radio Città del Capo in Bologna, e iniziamo il 18° episodio della nostra terza stagione. Nella giornata mondiale della radio per l'UNESCO, tra l'altro, oggi è un bel giorno in cui ovviamente siamo protagonisti, veniamo celebrati in tutto il mondo e abbiamo appena ascoltato uno dei miei film preferiti, un film d'amore delicato e bellissimo, un piccolo capolavoro firmato Michel Gondry, Eternal Sunshine of My Spotless Mind.
Se mi lasci ti cancello.
Esattamente, l'abbiamo distrutto in Italia con questo titolo perché
una delle più grandi traduzioni italiane.
Ma una cosa incredibile.
Anche perché poi ne ha innescate 50.000. Esatto. Prima ti sposo, ti rovino, vabbè.
Oggi parliamo d'amore, però subito le news. Se la scorsa settimana era stata ricca di eventi, questa invece è un po' scarica. Stasera parte l'ultima stagione di Girls, l'abbiamo già detto, soprattutto l'ultima stagione di sempre, cioè la fine della gentrificazione televisiva. Il 15 febbraio partirà invece Doubt, la nuova boiata semi-legal di CBS con Katherine Heigl e Laverne Cox, la Sofia Bursette di Orange is the New Black. Zero speranza, ovviamente. Giusto per non lasciarvi però troppo a secco, lunedì prossimo, appunto quando ritorneremo in onda, partirà la seconda stagione di Billions, molto attesa. Partirà la prima stagione di The Good Fight, ovvero lo spin-off di The Good Wife, e infine partirà Big Little Lies, il nuovo dramma di HBO con Nicole Kidman, Alexander Skarsgård, Reese Witherspoon, Shailene Woodley, Laura Dern, Zoe Kravitz, Mia Nonna in Cariola e tantissime altre star.
Il nome Skarsgård a me mette sempre di buon umore subito.
Esatto, una delle serie con cui comunque HBO cercherà di tirare sulla testa dopo le ultime delusioni, Westworld a parte, eccetera eccetera. Ve ne parleremo appena possibile. Vi ricordiamo ovviamente l'appuntamento con Twin Peaks al Loft di Kinodrovo, arrivato al terzo appuntamento, la seconda stagione in 5 domeniche gratuite, in attesa appunto del fatidico 17 maggio, data dell'uscita della terza stagione del capolavoro di Lynch. Ma ora parliamo di questa serata e del tema di stasera. Domani, il 14 febbraio, abbiamo deciso di dedicare appunto una puntata all'amore. Un amore inteso come struggenza, come amanza e come intrigheria. L'amore come omaggio al caro Valentino da Interamna, patrono degli innamorati e protettore, udite udite, degli epilettici. Nel 1744 anno della sua morte, per decapitazione da parte di Furius Placidus.
Ma la Furius.
Esatto, serie a baci perugina, quindi titoli che parleranno di profondità passionali e incontri da lettazzo in una puntata che, ve lo dico subito, spara ormoni come una K47. E allora, in diretta dal canto 5, cerchio secondo dell'inferno, Paolo e Francesca, Amore e Psiche, Giulietta e Romeo, Lorenzo, che tutti chiamavano Renzo e Lucia, e Sandra e Raimondo vi danno il benvenuto a Pene d'Amore.
Fammi 18° episodio. Chi sono Sandra e Raimondo.
Ma chissà mai. Di Serial K, e adesso per la vostra gioia, come sempre, ci ascoltiamo Gloria Jones con l'originale Tainted Love. Uno su mille ce la fa. Ma quanto dura la salita. Morandi, tra l'altro, so che è amico.
No, è irresistibile.
È irresistibile, è irresistibile. Inizia pilota di Hiroshima di questa sera.
Acqua che schizza dal rullante.
Esatto. Vi leggiamo un messaggio di una nostra ascoltatrice, Claudia, che dice: vi amo, perché ovviamente è un messaggio assolutamente a tema con la serata. Un messaggio che Claudia ci ha scritto al 348-7649-289. E potete scriverci via WhatsApp, via mail a diretta@radiocittadelcapo.it oppure sulla nostra pagina Facebook, la Serial K o Radio.
Anche noi, Claudia, vi amiamo tutti.
Esatto. Quindi addio, scriveteci addio. I vostri messaggi, i vostri tradimenti, scriveteci assolutamente. Adesso lascio la parola a Beve che ci parla di Imposters.
Allora, Imposters è una black comedy di Bravo Cable Network che racconta le imprese di una tizia, la graziosa Imbar Lavi, credo che si pronunci in questo modo.
Tra l'altro è Lavi Imbar.
Lavi Imbar, esatto. E, insomma, questa tizia che se la fa bellamente con uomini e donne, li retisce, ci si sposa e dopo scompare con tutti i loro soldi e con un mucchio di informazioni assai sensibili per ricattarli. La ragazza ha due complici e, da quel che si è capito finora, lavora per un tizio assai peso che sembra conoscere tutto di tutti e che procura loro i giusti obiettivi.
Che tra l'altro si chiama The Doctor?
Non me lo ricordo come si chiami, sinceramente, l'ho già rimosso. Comunque, le cose cominciano a complicarsi quando alcune delle vittime, in questo caso due uomini e una donna, si alleano e si mettono sulle sue tracce. La morale è che quando si viene fottuti nei sentimenti, specie quando si credeva fossero sinceri, si muore un po' dentro e non c'è rimedio al mondo se non quello di cercare di capire ad ogni costo come sia stato possibile essere così tordi da cascarci.
O sbronzarsi anche,
che è sempre un sano rimedio. Comunque, i malcapitati mariti e moglie della bella ingannatrice, infatti, riescono a fare quello che si può riuscire a fare solo dopo che si è morti dentro: abbandonare tutto e rinascere con un nuovo scopo, una nuova missione, ossia beccare la stronza. Devo ammetterlo, sulla carta mi sembrava una cagata colossale, ma il pilot è vivace, ben scritto e pure divertente. Gli interpreti non vengono sicuramente dal teatro shakespeariano, ma non sono nemmeno dei cani malati. Non aspettatevi una serie che gioca sul realismo né sulla credibilità, né una serie epocale da citare per fare bella figura al bar. Imposter sta al genere thriller heist movie come Suits sta Legal. Sono entrambe, mi sono auto corretto, vorrei dire quanto sono migliorato grazie a Serie K. Comunque sono entrambi
esatto, in 10 comode uscite Cairo Editore, potete comprarle in edicola.
Miglioramenti a Serie K.
Comunque le due serie sono entrambe leggerine, disimpegnate, patinate, però sono anche ottimamente scritte, perfette per una serata di relax sul divano, col cervello sul comodino, una bella birra ghiacciata in mano e junk food di ordinanza ad occludervi le arterie.
Puoi diventare... Io sul comodino ho sempre solo il bite per non digrignare i denti.
No, io il cervello lo tengo spesso
in acqua, però,
anche perché pesa mio. Comunque può diventare una stronzata colossale, ma per ora merita sicuramente un'occhiata. Se poi volete mollarla perché pensate di avere una vita sacrosanto, andate pure a inchiodare le belle fighe, che poi vi spezzeranno il cuore, vi ripuliscono il conto e vi tengono pure per le palle e mi lasciano di rivelare al mondo i vostri più orrendi segreti.
Anche ma... perché
un grande spirito da San Valentino.
Sì,
però.
Tra l'altro è con le fie brutte che si vede l'uomo vero. Esatto, tra l'altro
esatto. Comunque non venite a dire che io non vi avevo avvisato.
Grazie Bebe.
No, volevo aggiungere una cosa al volo, che tra l'altro le serie Bravo ultimamente stanno dando comunque delle cose carine, perché questa attrice qua era in un'altra serie che si chiamava Underemployed, abortita dopo la prima stagione, però anche una serie di vent'anni, diciamo un girls ripulito, lavato, tirato a luce,
degentrificato,
però, esatto, però carino. E anche un'altra che si chiama Girlfriend's Guide to Divorce,
sì.
che chi ama Sex and the City e quel tipo di robe lì può essere anche molto divertente. Bene. Cioè Bravo non ha delle grandi ambizioni, però fa delle cose dignitosamente carine da vedere a colazione.
Bravo.
Bravo.
Bravo, bravo.
Kevin Bacon.
Dopo aver detto la battuta più scontata possibile, iniziamo il momento Kevin Bacon della serata e ve ne parlo io, ed è una delle serie veramente più deludenti dell'anno, che è The Beginning of Everything, fortemente voluta da Christina Ricci, che l'ha addirittura prodotta dopo aver letto il romanzo di Therese Ann Fowler, Zed e Novel of Zelda Fitzgerald. Zeta, The Beginning of Everything, da questo momento per gli amici Zeta, è una serie di Amazon in 10 puntate da mezz'ora che è esordito nel 2015 con un pilot e dopo la celebre green light è andata in onda il 26 gennaio ultimo scorso. Period drama che più classico è davvero difficile trovarne. Zeta ci racconta la storia e la vita di Zelda Sayre, la musa di Francis Scott Fitzgerald e anche sua moglie, e del loro incontenibile amore, o meglio dell'incontenibilità della vita e delle pulsioni di una donna alle prese con una complessità d'animo e di pensiero talmente straordinaria da portarla all'autodistruzione. Una storia d'amore struggente, una storia d'amore pericolosa, antisociale e devastante nella sua intensità. Una storia d'amore che diventa però qui un romanzucolo da quattro soldi nella messa in scena di un canale che sempre di più sta mostrando la sua difficoltà a produrre titoli innovativi, ben gestiti e che vadano oltre il minimo sindacale. Basti pensare a Sneaky Pete, Crisis in Six Scenes, Good Girls Revolt per parlare soltanto delle ultime uscite. Io voglio bene ad Amazon e amo Transparent e alcune altre cose, ma in questo come in altri casi andiamo davvero poco, pochissimo al di là di Rai Fiction.
Praticamente è un Harmony.
Esatto. Mi spiego e sarò breve. Prima di tutto il cast. Senza addentrarmi nelle performance di tutti gli attori che sarebbero noiosissime, mi limito a Cristina Ricci. Ma in parte, sempre in prestito, appoggiate mai dentro un personaggio i cui meandri erano evidentemente eccessivi da comprendere, forse anche per attrici migliori di lei. Nata in California, infatti, ma cresciuta tra New York e il New Jersey, si mette in bocca un accento dell'Alabama credibile come quello di un varesotto chiamato ad interpretare un boss di San Luca dell'Aspromonte. Una recitazione schematica, fredda, priva di qualunque personalità, appannata da formalismi ridicoli e persistenti, sempre tra righe scritte male e gestite peggio da una produzione il cui unico interesse, evidentemente, è raccogliere un vago stupore da set storico. Tutto sete, risatine, scarpine con i laccetti.
No, vorrei aggiungere anche una cosa, che anche rispetto al pilota, cioè la roba anche molto difficile è vedere un'attrice che comunque ha
47,
per quanto
38
se li porti
anni.
Molto bene, ha 36 anni, interpretare una diciottenne, cioè mi sembra un po'
e poi sul portarseli
esagerato.
Bene, ecco, fossi lei mi incazzerei col truccatore, perché devo dire che questo portarli bene non è
beh,
stato reso
è partito
proprio.
Tutto da Dylan McKay ecco.
No, ma chi è da Dylan McKay? Andrea, che aveva già tipo 40 anni.
Esatto. Comunque non è che mi ricrei l'inizio del secolo facendomi vedere due macchine d'epoca e un po' di ragtime, soprattutto se nel farlo cadi con due piedi nel tranello di una superficialità tratti davvero inquietante, che denota non solo una forte incapacità di penetrare il senso di un periodo, ma anche una grossolana convinzione che basti aver letto qualcosa qui e là per poterlo rappresentare. Tanto chi c'era è morto. Una serie quindi che affronta una relazione totalmente incapace di vivere su un solo pianeta, le cui vette e i cui precipizi hanno drammaticamente segnato due immense personalità del nostro tempo e la loro arte, con quattro bottiglie di champagne e qualche goffo tentativo di scandalizzare. Il tutto avvolto in un contesto attoriale e registico eccessivamente contemporaneo per poter risultare, appunto, credibile. Z è una bruttissima serie dedicata evidentemente ad un bruttissimo pubblico, un progetto culturalmente sommario e volgare che riduce a noia e patetico spettacolo le spirali cangianti di un amore infinito, così privo di orizzonte da annichilire anche chi ha provato a raggiungere.
Beh, ma ispira a questo punto.
Esatto.
No, peccato per Cristina Ricci, che a me piace molto.
Però peccato perché si piglia un 3 e prendere più che se ci fosse stato Beppe Fiorello è assolutamente durissima. Detto questo, ci ascoltiamo Solomon Burke con Home in Your Heart e poi torniamo qui a Serial K. Are you don't get those pending cash? If you don't scrub that kitchen floor, you ain't gonna rock and roll no more. Yeah, yeah, yeah. E Yakety Yak introduce sempre la nostra gang bang qui a Serial K on radio facebook.com in diretta da Radio Città del Capo. Grazie mille anche ad Andrea che ci scrive un altro messaggio dicendo vi amo, grazie mille
anche
per l'originalità. E questa sera l'amore è veramente nell'aria, è talmente nell'aria che anche Dodin è completamente permeato alla testa a forma di cuore e adesso ci parlerà di The Affair.
Se non avete avuto la pazienza di seguirci nelle precedenti occasioni in cui abbiamo parlato di The Affair, sono anche un po' cazzi vostri, come suol dirsi, ma visto che siamo persone generose, vi diremo che è una delle serie ammiraglie di Showtime, ha appena concluso la sua terza stagione, è uscita in Italia come Una relazione pericolosa.
No, davvero?
Scusate, ho l'ossessione delle traduzioni, ma
ce ne eravamo mai accorti, tra l'altro.
Esatto. Ed è stata partorita dalla mente di Sarah Trim e Agai Levy, già responsabili di In Treatment, nonché dell'originale israeliana Betty Pool. The Affair è una serie destinata, come non mai, a scatenare il dibattito, visto che la prima stagione stupì letteralmente il mondo intero, grazie a quella trovata geniale del racconto biprospettico di una relazione extraconiugale, in cui i punti di vista maschile e femminile mostravano non solo le diverse sensibilità nel percepire gli eventi, ma anche profonde divergenze, quando non vere e proprie contraddizioni nel racconto. Il tutto intrecciato con una storiaccia di omicidio in cui si ritrovava invischiato il protagonista Noah Soloway, con continui sbalzi temporali a catturare ulteriormente l'attenzione dello spettatore. Il rischio percepito da subito, un po' da tutti, è che questo giochino narrativo alla lunga avrebbe potuto avvilupparsi su se stesso e un po' stancare. E infatti gli autori, già con la seconda stagione, avevano allargato il cerchio, inserendo nella narrazione anche i punti di vista dei due traditi, cioè Ellen e Cole, e risolvendo nell'ultimo episodio il mistero criminoso. E quindi, di nuovo, un punto di partenza. Si era nuovamente presentata la necessità di reinventarsi. Quindi ecco che nel racconto, nella terza stagione, arriva il quinto main character, che è la professoressa di lettere medievali francese Juliette Legall, interpretata da una ancora bellissima Irène Jacob, che allaccia una relazione con il protagonista maschile, la cui storia, fra l'altro, si disvela lungo l'arco dei 10 episodi come un thriller psicologico con tratti paranoidi. A me pare che, pur con la grande capacità e maestria che Sarah Trim ha sempre dimostrato, nel frattempo Guy Levy aveva abbandonato lo show durante la seconda stagione, io ho un po' l'impressione di una mancanza progettuale sul lungo termine. Insomma, secondo me si sta un po' andando per tentativi stagione per stagione. Anche se l'episodio finale della terza stagione, più che chiudere un arco in cui, tra l'altro, la storyline di Allison e Cole sta distanziandosi sempre di più da quella di Noah, forse ci fa vedere una netta intenzione di far da cerniera a ciò che verrà.
Ma
quindi,
domanda, col consiglio car è stata rinnovata per 2 stagioni?
Altre due, sì. Quindi, secondo voi, la continua reinvenzione può essere un vantaggio o una debolezza per una serie come The Affair e più in generale per quelle serie che partono con un'idea molto potente ma mostrano di non avere un percorso predeterminato?
Ma allora, secondo me, in questo caso, secondo me la prima stagione aveva un po' perso la direzione, proprio perché era troppo incentrata su quell'elemento crime, che alla fine, secondo me, era una grande debolezza anche della prima, perché comunque non è la serie che riesce a gestire, secondo me, due elementi così forti. Cioè, già l'elemento della contrapposizione tra le visioni è talmente forte che inserire un ulteriore elemento di dubbio, un ulteriore elemento crime, era veramente tanto. Infatti a me è piaciuto che in quest'ultima stagione l'elemento crime sia stato gestito in un modo diverso.
Certo.
Cioè, quindi, che ti fa sembrare crime ciò che invece è introspezione psicologica. Per cui, secondo me, anche il fatto che la storyline di Allison e Cole si stia distanziando sempre più da quella di Noah ha un certo senso, e anche perché fondamentalmente questa sta diventando sempre di più la serie di Noah.
Sì, assolutamente sì.
Bebe. Faccio un intervento breve, perché io ho visto solo la prima stagione, proprio perché a causa di questo fatto, no, di questo meccanismo che ho trovato molto intelligente, le prime 2-3 puntate per creare questa distanza e questo modo di far ragionare lo spettatore sulle diverse posizioni maschili e femminili, che a volte cioè, si differenziavano tra di loro anche solo su dei piccoli dettagli, tipo il vestito di lei,
esatto,
o dove era un vaso in una stanza.
Ma quelle cose erano intelligentissime. Il fatto che quando c'era Ellen, nel ricordo di Noah, Ellen era un po' più sciatta, visto,
esatto,
il modo più di
mentre
messo.
Lei
nel
era
ricordo
più
di Allison invece,
esatto,
era più bella.
Quindi
più
questa cosa, secondo me, era molto bella, e se fossero riusciti a gestirla bene con il crime poteva diventare veramente un grande punto di forza. Il mio timore è che questo tipo di serie, ed è il motivo per cui l'ho mollata, anche se voi mi dite che magari dopo recupera, è che si basi tutto su questo trick, e quando le serie si basano su un trick, per quanto sia forte, il rischio di perdere un po' l'attenzione dello spettatore alla lunga viene fuori. Quindi la mia opinione è che sì, l'idea potente ci debba sempre essere alla base.
Sì, mi fanno segni dalla regia, vado avanti con le prossime con i prossimi temi. Parliamo dei personaggi, che sono tutti davvero molto molto ben interpretati, e soprattutto vorrei soffermarmi sul personaggio di Noah Soloway, che, come diceva prima Eugenia, sta un po' diventando il protagonista di The Affair. È un personaggio che nel volto di Dominic West, sempre più solcato dagli eventi nefasti della vita,
ma comunque sempre notevole,
e riflette un po' tutte le angosce del maschio occidentale moderno, una midlife crisis 2.0 che va al di là della semplice incapacità di accettare la giovinezza che si fugge tuttavia, e che analizza anzi l'insoddisfazione come stato d'animo perenne, dove la routine matrimoniale è un po' infantilmente percepita come una catena, strappata però alla quale ci si ritrova in mezzo al guado, incapaci di dare una direzione precisa alla propria vita anche quando regala inaspettati successi. Quindi, Eugenia, prima vorrei chiedere a te un giudizio sulla figura di Noah e anche in parallelo su quella di Cole.
Ma per me il personaggio di Noah è un personaggio che nel corso delle stagioni è diventato un personaggio sempre più interessante. Lasciamo stare che ci sono alcune parti della sua backstory che secondo me sono un po' pesantucce, e in alcuni momenti è stato gestito in un modo un po' troppo estremo. Però Noah, come appunto simbolo della crisi del maschio quarantenne, è estremamente interessante, ma soprattutto, anche senza essere necessariamente in crisi, la sua la sua la rappresentazione del suo rapporto, di come la sua backstory e la storia con la moglie influenza il suo rapporto con i figli. Cioè, tipo, io in quest'ultima stagione il rapporto con i figli l'ho trovato interessantissimo.
Verissimo.
E come anche lui rappresenti appunto tutto un archetipo dell'uomo che vorrebbe essersi fatto da solo ma in realtà no, e di come rappresenti una generazione di gente i cui genitori gravano come un peso sulle sue spalle, cosa che in parte anche per Allison, perché anche Allison ha il peso di una madre sulle spalle, mentre invece il personaggio di Cole, a mio parere, è uno dei personaggi più sottovalutati dalla serie, perché Cole è un personaggio che ha un bellissimo sviluppo in termini di senso del dovere, ed è l'archetipo antitetico di Noah. Uh-huh. Cioè è l'uomo guidato costantemente dal senso del dovere, dal senso della responsabilità, e che finisce per essere insoddisfatto perché si carica, mentre Noah invece è quello che segue i propri desideri e le proprie ambizioni per poi magari poi pentirsene.
Invece, ecco, a questo punto, Abebe, per quello che ha visto, volevo un'impressione sulle figure invece di Allison ed Ellen.
Allora, io ammetto che ho visto solo la prima serie, quindi me la ricordo un po' alla lontana. Quello che mi è piaciuto molto di The Affair è proprio il lavoro che fanno comunque in generale su tutti i personaggi. È una delle poche serie drammatiche dove hai quattro figure fondamentali, almeno così era la prima stagione,
sì,
in cui ognuna di loro riesce ad avere dei caratteri e dei tratti che sono molto molto ben organizzati. Quindi sia dal punto di vista maschile sia dal punto di vista femminile la serie da questo punto di vista è egregia. Ripeto, il meccanismo ad effetto dopo un po' mi ha stufato, però se volete una serie ben costruita da un punto di vista della costruzione dei personaggi, questo forse è una delle cose migliori che ci sono in giro adesso.
Vado a chiudere.
Ma tu invece, Dodi,
di Allison? Beh, è un'antitesi che soprattutto è dentro Noah, secondo me, ed è qualcosa che è talmente evidente. Cioè Ellen è una donna estremamente esuberante, fin troppo, mentre Allison è un guscio,
gatta morta si chiama, esatto, tecnicamente,
esatto, è un guscio che fa tantissima fatica ad aprirsi e anzi cioè, tende un po' sempre a interiorizzare le proprie frustrazioni e le sue infelicità.
E poi Ellen... anche il guscio tu cui tu puoi proiettare i tuoi desideri, perché appunto non mostra niente, quindi puoi immaginarci qualsiasi cosa.
Poi vabbè, hanno tutte e due, poi questa è una cosa che si sviluppa nell'arco delle stagioni, questo piccolo profilo invece di pazzia che le accomuna, e forse è invece il tratto che ha... che ha accomunato la passione di Noah, che poi si è visto, ha evidentemente una componente...
Perché, come diceva Elio, la follia della donna.
Esatto, no, quel disagio mentale...
Comunque, sì. Velocemente, è una serie che mi sembra di ricordare bene abbia molto il punto di vista maschile sui personaggi, sia maschile sui personaggi maschili, sia maschile sui personaggi femminili.
Almeno
la prima stagione mi sembrava così, cioè che la moglie e l'amante fossero un po' le proiezioni di come l'uomo vede la propria compagna e la figura che lo porta verso sogni premiti.
Dopo cambia un po', però secondo me è forse un aspetto che compete più che altro al fatto che questa è molto la serie di Noah. E quindi già fin dall'inizio questa roba qua si intuiva già.
No, ecco, rispetto a quello che diceva Bebe, l'aspetto interessantissimo anche nella prima stagione è che in realtà Noah si imbarca in una relazione extraconiugale con una persona che in realtà non è che faccia particolarmente niente per sedurlo. C'è un avvicinamento costante fra i due, ma da questo punto di vista è gestita benissimo la cosa, perché sarebbe stato molto semplice dare la parte dell'amante a una cugarona infuocata, e invece il fatto che sia un personaggio così ricco di introspezione è molto affascinante.
Sì, volevo chiedervi, io non ho partecipato al dibattito perché io The Affair non l'ho mai vista, però volevo chiedervi, secondo voi, proprio sulla base di quello che è un impianto così forte di partenza, con l'evoluzione che poi dopo ha avuto nelle altre stagioni, due stagioni di rinnovo dove secondo voi abbastanza telegraficamente dove potrebbero portare in termini di storia, perché appunto Homeland in un certo qual modo ce l'ha fatta, ma ha dovuto fare un po' piazza pulita di quello che era in origine, qui invece magari non è successo,
ma
telegrafici, perché
sì,
fra un pochino arrivano
le news.
Guarda,
in realtà mi ricollego alla terza domanda che avrei voluto porre, e cioè In questa stagione, dove appunto Sarah Trim è rimasta da sola come autrice, si vede molto bene l'emersione della componente psicanalitica e anche psicotica per certi versi, e soprattutto c'è l'aspetto del senso di colpa che ormai permea in maniera pregnantissima tutta la narrazione.
Ma infatti io stavo per dire, i personaggi hanno talmente tanti traumi che secondo me ce ne fai anche 6 o 7 di stagioni.
No, ma infatti diciamo che è molto più confrontational, cioè c'è molto più scontro fra le interiorità dei personaggi.
Okay.
E da questo punto di vista io vedo un'evoluzione. Vedo invece un'involuzione nell'allargamento, cioè la nuova storia d'amore di Noah, che invece potrebbe essere un po' telefonata.
Ok. Tornati qui in diretta da Serial K, le serie TV in radio, dopo le news di Radio Popolare, ormai puntualissime, e voi non l'avete sentito, ma noi abbiamo messo su Ike e Tina Turner con Goodbye So Long, e quindi lo potete trovare ovviamente sulla nostra pagina Facebook. Stavamo chiudendo un attimo la Gang Bang con i voti finali ad IFR. Dodi?
Un bel 7,5, diciamo che era un 8 quando è partita, adesso c'è stata quella seconda stagione, diciamo che è un 7,5 sulle aspettative, che sono un po' in calo, però okay. Rimane ancora una gran serie.
Bebe, per quello che hai visto?
7 più.
Ok, Eugenia, finiamo?
Io sono anche per un onesto 7 circa.
Ok, 7 circa, io non l'ho mai vista, quindi non ve lo posso votare, anche se...
Ma comunque... dai 7 anche tu.
Ma io do 7 perché tanto comunque mi allineo, perché poi stasera ci vogliamo tutti troppo bene. E
sì, inizio... aziendalista.
Esatto, iniziamo dai con le rubriche che fanno ridere. Poverone.
Ma da grande voglio essere un grande come te. Incontriamoci sopra un metro. Sei felice ma come no. Sei un fenomeno.
I don't wanna wait for our lives to be over. I want to know right now, what will it be? I don't wanna wait for our lives to be over. Will it be yes or will it be? Sorry.
Tu. Comunque questa canzone ha ancora il potere di farmi sentire felice istantaneamente,
sì.
Dopo
che mi stava sul cazzo Dawson Creek.
Veramente. Davvero felice. Dodi introduce questo... così il poverone della serata.
Questo era un aiutino bello forte,
bello
per capire
forte,
di chi si
perché
tratta,
appunto
prima abbiamo parlato di affare, adesso
direttamente dal suo cast vi presentiamo
Joshua Jackson.
Ovvero per tutti.
Sì. Sì. 38enne da Vancouver, padre texano, madre irlandese, ha preso tutto dalla madre, credo, è forse il più potente archetipo del patatone che possiamo immaginare. E anche oggi, quando lo vediamo interpretare, per la verità, piuttosto bene, il sofferente con Lockhart in The Affair, è davvero impossibile sgombrare la mente da Pacey e da Dawson Creek. Serie i cui protagonisti hanno tra l'altro tutti avuto una degnissima carriera, tranne quel sedanone di James Van Der Beek, meritatamente finito a poverare nel cast di CSI Cyber. Comunque, torniamo a Joshua Jackson, che già in età scolare si approcciò alla recitazione apparendo sul set della Mosca 2 nelle vesti di stand-in, cioè fondamentalmente il pupazzo che fa le veci degli attori nelle parti più pallose del pregirato, tipo le prove delle inquadrature e delle luci.
Comunque
e...
anche la sorella di Dawson ha avuto una carriera, cioè sai, quella Sasha Alexander che abbiamo generosamente visto in Shameless nelle ultime stagioni.
È vero, tutti tranne lui proprio.
Esatto.
Ha fatto pure la comparsa Joshua Jackson in vari episodi di MacGyver, dopodiché il consueto girovagare fra produzioni televisive e cinematografiche non esattamente memorabili, cioè gli highlights di quel periodo furono la trilogia hockey di Mighty Ducks e Scream 2, capirai, e nel 98 però arriva la Warner che sul canale WB, che è l'antesignano di CW, gli assegnò tanto pazzo cash e la parte del figlio dello sbirro Pacey Witter. Una parte destinata a durare per tutte le 6 stagioni e i 124 episodi di Dawson's Creek, che tra l'altro era la serie preferita di Peter Griffin, che pure fu costretto dalla morte in persona a sterminarne il cast provocando un incidente aereo, un episodio memorabile. Da questo ruolo gabbia, Joshua Jackson faticò parecchio ad uscire, anche perché il set di Dawson non è che fosse propriamente la migliore palestra.
Ma magari
per
Joshua
migliorare.
Jackson uscisse più spesso.
Vabbè, dai.
E andasse al cinema.
Sì. Ah. Farsi un giro.
Addirittura, Joshua esci un po' di più.
Addirittura nel 2006 JJ partecipò al fallimentare progetto di Capitol Law, una serie il cui pilota non riuscì mai a vedere la luce verde. Insomma, tutto lasciava presagire che la sua carriera si fosse ormai impantanata a Cape Side, Massachusetts, nella nostalgia di quando, terminate le riprese, si intrufolava nella roulotte di Katie Holmes e zo.
Tra l'altro Katie Holmes, che dopo essere stata con lui non ha mai più preso una decisione giusta.
Infatti. Invece, che succede? Dopo aver messo a segno il colpo della vita, fidanzandosi con Diane Kruger nel 2008...
Kruger. Sasso.
Allora è Diane Kruger.
Esatto. Allora, io ti ho corretto il cognome.
Giusto. E nel 2008 arriva l'inatteso rilancio, perché Joshua aveva ormai superato i tratti somatici adolescenziali che lo avevano reso celebre e, tra l'altro, poteva fare la stecca a mezzo mondo mostrando la fidanzata. Credenziali con le quali riuscì ad entrare con l'importante parte di Peter Bishop nel cast della X-Files degli anni 2000, cioè Fringe, al fianco di uno dei nostri poveroni preferiti, cioè Lance Reddick, e di quella bellezza che è Anna Torv. Finita in gloria Fringe, Joshua Jackson portò infine nel 2014 le guanciotte patatose e quell'attitudine solo apparentemente svogliata negli Hamptons a Montauk, dove nei già menzionati panni di Cole Lockhart assiste impotente all'incessante crescita delle proprie corna, anche se saprà rendere Pumper Focaccia al rivale Dominic West, rendendolo a sua volta becco di ganza. E il voto è un 7. Oggettivamente Joshua Jackson è diventato un attore serio, anche se una volta che sei Pacey sarai sempre Pacey.
Ma magari, dai, vorrei dire
due
anche
Pacey,
che
due misure avevano detto
Diane Kruger e Joshua Jackson erano tipo la coppia più bella del mondo. Io mi sono sentita proprio male quando si sono lasciati.
Tra l'altro Montauk stasera torna,
sì, sì,
sarai rimasto un po' di ghiaccio
anche
quando
Joshua,
ti ho scelto proprio quel pezzo. Ok, vai di Terra Nova.
Welcome to Terra Nova.
Visto che questa sera ci vogliamo tutti bene, stiamo abbondantemente cazzeggiando così senza ritmi predeterminati, parliamo di Terranova, però, che ovviamente è una delle vostre rubriche preferite, scusate, e ringraziamo Stefano che ci scrive un messaggio qui al 348-7649-289 dicendoci appunto vi amo.
Anche
adesso
noi,
anche Stefano ringraziamo, ovviamente
è un po' un hashtag della sera.
Essendo questa una redazione prevalentemente maschile, se voi cari ascoltatrici volete contribuire a questa catena di messaggi, ve ne saremo assolutamente grati, lasciandoci tra l'altro il vostro numero di telefono, che poi lo passiamo a bere. Comunque, detto questo, parliamo di The Lady, una serie dalla quale ci dissociamo in cinque proprio, neanche non che ci dissociamo da Eugenia, proprio ci dissociamo a prescindere. Però
io mi dissocio un po' anche da me stessa,
per onor di cronaca ve ne dobbiamo parlare.
Io sono molto felice di fare questo turnover, okay. Però allora, The Lady, sarò molto breve. Di fronte a una cosa come The Lady potete avere due reazioni. La prima è scandalizzarsi per la sua stessa esistenza e liquidarlo come un prodotto ridicolo. Cosa
fine
che...
della recessione.
Però, grazie. La seconda però è porsi la domanda ulteriore, ovvero domandarsi perché esiste. E nella ricerca di un perché che forse non troverete mai, finire per vedersi come me tutti gli episodi in preda a una sorta di orribile fascinazione che è la stessa che vi porta a guardare i video in cui i dottori incidono il pus dalle ferite, ed è inutile che fate finta di niente, li guardate anche voi perché sono i video con più visualizzazioni di tutto YouTube.
Io non contribuisco
neanche
però,
io.
Non hai mai guardato un video di uno che schiaccia un buffo?
No, neanche io.
No,
vabbè, solo io allora, va bene.
Comunque... ma noi non guardiamo neanche The Lady, se per questo.
Esatto, quindi forse c'è un collegamento,
c'è un nesso specifico.
Con la schiena percorsa da brividi di Frank Shaman, ma anche sempre più integrati dalla grande domanda che l'opera di Lori del Santo suscita in tutti noi: ma ci è o ci fa? Probabilmente entrambe le cose, perché la saga in tre stagioni dedicata alle avventure di Lona, soprannominata The Lady o anche Signora, come la chiama Chang, il cameriere filippino diventato ormai una leggenda.
Signor, signor.
Cioè l'ha chiamato come un vincitore del Roland Garros, tra l'altro.
Ma che Chang.
Imprenditrice di successo, anche se in un campo non meglio identificato, amata dagli uomini e invidiata dalle donne, non sembra avere apparentemente altra funzione che sfogare le velleità artistiche discutibili di Miss del Santo.
Chang, gli mortacci suoi in finale con Ed, scusa.
Non ti paghiamo. D'altronde davvero non si capisce come mai possa essere venuto in mente a questa ex soubrette, famosa soprattutto per le tette giganti e per aver fatto un figlio con Eric Clapton, che suo malgrado ha fatto una fine tragica in stile Antichrist di Lars von Trier, di sconvolgere il mondo, insomma no, proprio il mondo, però diciamo l'Italia, a 50 anni con una webserie dalla bruttezza irraggiungibile di cui è autrice, regista, produttrice, costumista, sceneggiatrice e credo anche interamente finanziatrice. Penso anche che delle volte si metta la telecamera in spalla. Comunque.
Esatto. Spenta però.
Esatto, perché tutto in The Lady è orrendo, dilettantesco, abbozzato, senza capo né coda. Gli attori sono ex tronisti, se va bene ripieni di botox, se va male addirittura doppiati, cioè la protagonista è doppiata, Gloria Contreras doppiata. I set sono angoli di cartone di Milano finto chic e cavalcavia, parchetti di periferia, finti uffici, quei libri finti. La storia non ha nessun senso e spazia da momenti Milano da bere sulle terrazze in cui si parla di nulla a un momento finto thriller, a picchi di comicità volontaria che non fa ridere. Involontaria che fa invece molto ridere. E ovviamente la regia e la fotografia sono inesistenti. Quindi perché The Lady suscita tanto interesse? È perché davvero non si capisce il suo scopo.
Ma non perché, in chi?
La domanda è in chi?
Già, la pagina di The Lady è una delle pagine più seguite di tutto Facebook.
Ma infatti, in stiamo a merda, come si diceva una volta.
No, allora, vabbè, ovviamente a parte il fatto che è un'inesauribile fonte di meme meravigliosi, ma comunque, davvero, perché arrivi a non capire il suo scopo e il suo senso. Da una parte sembra avere un po' la consapevolezza di sé, quindi giocare su questo ruolo di cimitero di elefanti degli ex famosi e di questo mondo fatuo che racconta fatuamente se stesso, di personaggi inutili e vite inutilmente spese che vengono messe in scena con uno spirito cronachistico e squalido che quasi ricorda un cinico TV.
Sì, gli piacerebbe.
Dall'altra sembra esserne completamente inconsapevole, come se la nostra LDS, attenzione, LDS non LSD, fosse una sorta di dio savant, un inconsapevole metto per sé che, credendo di fare una cosa seria, finisce per fare la parodia di se stessa e svelare, anche involontariamente, dietro le quinte di un mondo che ovviamente noi non volevamo mai conoscere, ma che fa così pena che alla fine, ovviamente, per contrasto, ci fa sentire molto più intelligenti.
Ecco il punto, sentirsi persone migliori.
Esatto. Tra l'altro dietro le quinte di Lore del Santo, ha voglia quanti l'hanno
come visitare visto. La pagina di Salvini.
No, e poi c'è, sappi quanto è grande adesso. E forse solo di questo Lore del Santo è consapevole, della mancanza di valore di tutto ciò che ruota attorno a questo mondo, ma allo stesso tempo del suo irresistibile fascino.
Bene, allora la dissociazione finisce con il voto di Eugenia a questo obbrobrio.
Scende talmente sotto i livelli minimi di accettabilità che non le si può neanche dare un voto, nonostante abbia effettivamente un indubbio impatto trash.
Cioè, beh, tu non hai idea la dissociazione mia a che punto è arrivata.
Esatto, guarda, ti giuro, ho veramente lo stomaco ribaltato in questa serata che teoricamente doveva essere dedicata all'amore.
E poi tu, grazie che non c'è, ti ho fatto mettere l'audio di Signora vuole consumé.
No, beh, comunque sotto abbiamo della musica magnifica direttamente tratta da diversi film porno di conoscenza del buon Giulio Muratore qui in regia e ci ha accompagnato finora per tutta la serata, ma questo stacco invece lo accompagnerà Shirley Ellis con The Nitty Gritty. Sandman's coming, yes he's coming to sprinkle you with sand. He'll say one, two, three and you will be in cotton candy land. Beh, questa è la sigla perfetta per l'ultima rubrica di una puntata che ha appunto parlato di sesso e sentimenti, dedicata a San Valentino, pene d'amore e veramente una di quelle puntate che se ti arrivano da dietro fanno malissimo. Comunque, caramelle da uno sconosciuto e iniziamo con i commenti, i giudizi e gli splendidi consigli di Serial K, le serie TV e radio. Parte Eugenia con Crazy Ex-Girlfriend,
che è un titolo perfettamente in tema. Allora, voi prendete i cliché della romantic comedy tradizionali, analizzateli, vivisezionateli, ricomponeteli aggiungendo il musical, una scrittura di alto livello, interpreti ottimi e il desiderio di smitizzare il genere, scoprendone la natura artificiosa e il rapporto problematico con la realtà, e otterrete Crazy Ex-Girlfriend, in onda su CW dal 2015. Non fatevi ingannare dalla rete, siamo lontani dal prodotto network di stampo classico, perché riesce a utilizzare tutti i modelli narrativi e produttivi della comedy broadcast per creare una cosa originale che veicola messaggi sofisticati ma a un pubblico molto ampio. Rachel Bloom, tra l'altro Golden Globe, è creatrice, protagonista ed interpreta Rebecca Bunch, che è la protagonista appunto di questa meta commedia romantica sperimentale e autoironica che rivisita il genere a partire dalle sue stesse convenzioni. Ma come funziona questa rivisitazione? La vediamo raccontando un po' la trama. Rebecca è una brillante giovane newyorkese, primo cresce ribaltato, non è bella, è una ragazza che in qualsiasi altra serie sarebbe l'amica cicciona. Rebecca è anche il tipico avvocato Ivy League, destinato al successo, che però non desidera per niente. Altro ribaltamento, la sfigata, che diventa donna di successo, sarebbe il lieto fine di tante altre storie, ma qui il successo è una ragione di tormento interiore, perché Rebecca è plasmata sui desideri della madre, sulle aspettative del suo ambiente, oltre che da un'ansia patologica di piacere a tutti, e quindi si è costruita una vita perfetta, ma che la sta consumando di infelicità. Il plot inizia quando Rebecca incontra per caso Josh, il suo amore di ragazzina, durante il campo estivo, e decide di mollare tutto per seguirlo a West Covina, una suburbia della California priva di attrattiva se non il sole che splende 365 giorni l'anno come una condanna. Quindi, altro cliché sfatato, la protagonista esce dal proprio ambiente per inserirsi in un altro che non ha nessun fascino, anzi rappresenta un'involuzione, ma lo fa volontariamente. È spinta dall'illusione di una vita diversa, praticamente ha uno sberleffo in faccia a tutte le storie di rinascita femminile alla mangia prega ama, perché Rebecca semplicemente si illude che cambiando stile di vita anche i suoi problemi saranno risolti. A Josh, che tra l'altro è sciocchino, poco interessante, pigro e banale, non frega nulla di Rebecca, e seguirlo è una mossa da psicopatica che ci inquadra ancora di più la protagonista come al di fuori dei canoni del genere. Crazy Ex-Girlfriend, in sostanza, gira intorno a quello che nei romantic comedy tradizionali sarebbe un personaggio di contorno, l'ex fidanzata ossessionata, una oltretutto che fondamentalmente non è una bella persona, opportunista, egoista, piena di nevrosi, che le rendono impossibile rapportarsi agli altri in modo sano. Perché? Perché invece della realtà preferisce credere alla sua versione del reale, che è mutuata dagli ideali romantici che la società impone alle donne e agli uomini, di cui non siamo mai pienamente consapevoli e che anche spesso tendono a rovinarci la vita.
Scusa, ma è veramente complicato prenderti sul serio nonostante la splendida recensione, quindi, però con questo ansimare sotto dalla musica che ha messo Giulio è veramente in cuffia. Voi magari lo sentite meno, ma in cuffia è un po' inquietante.
No, io non lo sento tanto, però va bene. Rebecca, e questo è un grande punto di forza della serie, immagina la sua vita come una specie di musical in cui i suoi discorsi con se stessa e le situazioni di difficoltà si trasformano in veri e propri numeri musicali che sono eccellentemente scritti ed eseguiti e sono capaci di inserirsi di volta in volta negli episodi con funzioni diverse. C'è la canzone del matrimonio che svela il lato oscuro dell'ossessione per l'abito bianco ed è messa in scena con un video di un gruppo Riot Girl degli anni 90. C'è la canzone sexy sul sesso che però parla di sesso con le mestruazioni. C'è il pezzo alla Beyoncé che inneggia la forza femminile ma in realtà ne svela più la funzione di autorassicurazione. Ogni canzone è la scusa per approfondire un aspetto del personaggio che non è solo Rebecca ma anche gli altri personaggi, per svelarne le contraddizioni ma anche una parodia dei generi che al tempo stesso però li omaggia e li rielabora sapientemente. I cliché e le convenzioni in Crazy Ex-Girlfriend non sono quindi soltanto il modo per portare avanti una storia e far affezionare il pubblico, ma servono per giocare a carte scoperte proprio con questo pubblico, in una continua alternanza di aspettative deluse, twist che sembrano propendere verso il lieto fine, ma alla fine si rivelano illusori e autodistruttivi, situazioni che sembrano banali, ma in realtà servono per aprire la strada a sviluppi più interessanti dei personaggi. È una rielaborazione del genere ed è anche però una riflessione su di esso. Crazy Ex-Girlfriend è un atto d'amore verso la commedia romantica e ha tutte le sue contraddizioni, e che mettendola in discussione, giocando a carte scoperte con lo spettatore, ci mette di fronte alle problematiche dell'immagine convenzionale dell'uomo, della donna e dell'amore, e di come queste rappresentino spesso un ostacolo alla vera felicità.
Bene, grazie mille Crazy Ex-Girlfriend.
È difficile.
Mi ha distratto dalla colonna sonora.
La colonna sonora mi sta completamente portando da un'altra parte.
Voi non volete
parte.
Sapere che cosa fanno di là nell'altra stanza.
Esatto.
Neanche noi.
Dacci un bel voto a questa serie che vi consigliamo assolutamente.
Decisamente un 8. La stagione 2 è un po' meno uniforme della prima, però è decisamente una delle eccellenze della televisione contemporanea, e poi non scordiamocelo, cioè in tutto questo fa anche molto ridere.
Bene, bene. Grazie Eugenia. E adesso passo la parola a Bebe, che ha sollevato il tavolo con la forza del pensiero, ascoltando semplicemente questa musica, e ci parla di catastrofe.
Allora,
catastrofi.
Ormai ci cadete come proprio così, a pera ci cadete.
Sì, ma non so se noti che Bebe ha assunto anche un certo accento
italiano. Sì, è vero.
Allora, Catastrofi è una serie britannica la cui prima stagione è andata in onda su Channel 4 dopo che la BBC aveva rifiutato il progetto. Per una volta l'ammiraglia ha preso una cantonata, dal momento che la serie non solo è deliziosa, ma ha riscosso un enorme successo ed è già stata rinnovata per una terza e addirittura una quarta stagione. Che fareste se la sconosciuta che avete rimorchiato in un bar 4 mesi fa, durante un viaggio di lavoro al di là dell'oceano, vi contattasse per annunciarvi di essere incinta? Beh, sicuramente molti direbbero, cazzo, che catastrofe. Ma Rob, il protagonista della serie, non ci sta a pensare su troppo. E con una filosofia spiccia, di tutto rispetto, riassumibile nella battuta "A terrible thing has happened, let's make the best of it", ossia, è successo un casino, tiriamole fuori il meglio.
Ma
saggio di fine corso di Bebe Solari.
Madonna,
vogliamo
davvero?
Dirlo.
Scuola Dodi, 10 dispense, è diventato ricco. Comunque, cosa fa Rob? Sale sul primo aereo per Londra, perché lui è di Boston, e si mette a completa disposizione di Sharon. Catastrofi ci racconta, in chiave comedy, ma neanche troppo comedy, che la vita presenta sempre il conto da pagare e che ad un certo punto occorre cominciare ad assumersi la responsabilità di quello che combiniamo e di chi vogliamo essere.
Sì, aggiungiamo che i due protagonisti non è che sono di primo pelo, sono tutti e due quarantenni, se non di più.
Assolutamente. Il bello è che la serie non è un inno al moralismo, al pentimento, né al paternalismo bigotto e rassicurante. Crescere e diventare adulti non significa necessariamente rinunciare ad essere se stessi e anche a divertirsi, e neppure smettere di sbagliare, ma piuttosto dover affrontare nuove sfide senza scappare come bambini, ma rimboccandosi le maniche e cercando di tirarne fuori il meglio, appunto. Se il titolo annuncia infatti disastri, la serie in realtà gioca proprio con il concetto stesso di sventura, dimostrando in modo molto intelligente come tutto dipende dall'attitudine e dall'atteggiamento. La serie scherza e dissacra ogni potenziale tragedia che possa capitare nella vita: la inaspettata paternità, potenziali tumori, pericoli genetici per il nascituro, tradimenti e famiglie se non troppo disfunzionali, quantomeno molto complicate. Ogni cosa viene affrontata con il giusto livello di apprensione, un po' di paura, ma anche un sano umorismo. Prendersi gioco dei propri problemi alla fin fine è il miglior modo di affrontarli e di conviverci. Catastrofi è scritta benissimo. I due interpreti, che sono anche i due autori, sono davvero ben affiatati. Lo show mette a nudo la vita coniugale in modo chirurgico: i cambiamenti emotivi, gli sbalzi morali, i problemi economici, i legami parentali, i tradimenti, gli scassi, le tentazioni extraconiugali e soprattutto la fatica del quotidiano. Eppure non c'è mai enfasi, non c'è mai esagerazione. Tutto estremamente realistico e credibile. Non si gioca mai sull'iperbole, ma ogni situazione è affrontata in modo plausibile e verosimile. Si litiga, si scherza, ci si lamenta e poi si tira avanti, senza tragedie, perché la vera catastrofe non sono i problemi, ma non saperli affrontare e non volerli risolvere.
Volevo dire una cosa, perché è una serie che ho amato moltissimo. Allora, la prima cosa, che secondo me è assolutamente meravigliosa, è il fatto che questa serie qua ha un modo di affrontare anche le differenze tra americani e inglesi, sì, che è abbastanza esilarante. E seconda cosa molto importante, che in questa serie, soprattutto nella nuova stagione, avremo l'unica occasione, diciamo reale, di rivedere Carrie Fisher, perché è Carrie Fisher, certo, che fa la parte, certo, della mamma di lui, e nella seconda stagione, perché nella prima non si vede, ha fatto anche questa terza stagione, quindi un'attrice da noi molto amata, avremo modo di vederla per l'ultima volta praticamente.
Esatto. Un pochino come Brandon Lee nel Corvo, ne rivedremo le scene girate prima,
cioè, qua stavamo
della
piangendo tutti, tu devi sempre rovinare tutto, però, comunque,
voto finale, Bebe, a questa piccola chicca.
Per me è un 7,5, perché è una serie fin troppo classica per linguaggio e struttura, però è veramente ben scritta e molto godibile.
No, infatti, a parte gli scherzi, ne abbiamo parlato in questa rubrica di Caramelle, appunto, anche proprio perché Carrie Fisher era una delle protagoniste e comunque la principessa Leia ci mancherà sempre tantissimo. Detto questo, Serial K e Pene d'amore finisce anche per questa sera. Vi mandiamo a letto, e questa sera andate a letto e divertitevi alla grande,
perché domani è San Valentino.
Domani è San Valentino, e poi dopo per altri 364 giorni chi si è visto si è visto. Detto questo, torniamo il 20 febbraio sempre alle 20 qui da Radio Città del Capo in diretta, e con una puntata dedicata ai recuperoni. Siamo arrivati alla boa della mezza stagione, appunto, di Serial K, e vi abbiamo parlato di tante serie in pilota, in forma di pilota, in forma di accenni, in forma di è iniziato questo e quest'altro, però a questo punto le serie sono anche un pochino finite, e vi parleremo appunto di qualche titolo che magari ci siamo persi per strada. Le abbiamo iniziate, le abbiamo appunto finite, e ne riparleremo la settimana prossima. Non abbiamo ancora trovato il titolo, ve lo comunicheremo sulla nostra pagina Facebook questa settimana. La volevamo chiamare Tornelli e Ritornelli, ma poi dopo ci avrebbero probabilmente manganellati a sangue.
Ma comunque è abbastanza coerente, no, le serie che abbiamo mollato, non gli abbiamo manco trovato un titolo. Tanti saluti.
Esatto, forse sarà un titolo assolutamente silenzioso. Comunque ringrazio Giulio Muratori qui in regia con me, Dodi Germano, comunque, Eugenia Fattori e Benedetto Solazzi.
Ciao, vi amiamo.
Tommaso Gavioli qui al microfono vi dà la buonanotte, vi dà l'appuntamento di nuovo 20 febbraio ore 20 qui da Radio Città del Capo. Ciao a tutti e buonanotte, ci ascoltiamo Oscar Brown Jr. con Humdrum Blues. Buonanotte.